Una settimana dopo l'altra all'interno di Storie Vere, consigli e punti di vista unconventional. Questo è Voci Ribelli, conversazioni senza filtri per ragazzi audaci. Un podcast di Associazione Daphne, diretto da Lorenzo Cassol, con la partecipazione di Anna Dalpan, Elisa Collostile e io, che sono Alessia Dallò, la voce curiosa e non filter di questa edizione. Una nuova puntata di Voci Ribelli, siamo in collegamento da Conegliano con Elisa e qui in studio con me c'è Anna Dalpan, la nostra psicologa e psicoterapeuta, che è un po' la spalla a cui noi ci appoggiamo durante questa realizzazione. Benvenuta Elisa, benvenuta Anna.
Grazie.
Grazie, grazie di avermi contattata.
Elisa, è la tua prima volta in podcast?
Sì, però vi devo fare i complimenti, nel senso che nei giorni scorsi ho ascoltato le vostre precedenti puntate e le ho trovate veramente, veramente interessanti.
Ci racconti qualcosa su di te? Chi sei?
Allora, io sono una donna, ho 38 anni, abito in un paese appunto della provincia di Treviso e allora sono una pedagogista non praticante, nel senso che ho avuto un percorso di studi in ambito pedagogico che non pratico perché poi nella vita faccio poi tutt'altro, però l'amore per la psicologia e la pedagogia, per l'ambito educativo rimane poi nell'ambito del volontariato, nell'attivismo e delle associazioni di cui faccio parte nel territorio.
Complimenti per questo tuo super excursus. Ci racconti qualcosa di Elisa quando era adolescente?
Allora, quando avevo 14 anni, io sono una figlia degli anni 90, mi riferisco così, per cui ero adolescente a cavallo tra il 99, tra la fine degli anni 90 e gli inizi degli anni 2000. Ero un'adolescente atipica, nel senso che anche a livello di modo di vestire, nel modo di comportarmi, ero un po' non una figlia dei fiori, però giravo sempre, mi ricordo, con questi maglioni larghi, colorati, i capelli rasati corti. All'epoca a me piaceva Skin, okay. O piaceva la cantante dei Morcheeba, per cui mi rasavo la testa con la macchinetta per i capelli. E poi io a 14 anni, diciamo, vabbè, io sono nata con una malattia che mi porta a un deficit motorio e dell'attenzione. Per cui a 14 anni io mi sono presentata, mi ricordo, il primo giorno delle scuole superiori con questo look, zoppicando vistosamente, per cui diciamo che non è stato sicuramente un inizio scuola, un inizio delle superiori, proprio come mi sarei immaginata magari un paio di anni prima. E sono la prima ad ammettere che gli anni dell'adolescenza e degli anni delle superiori non sono stati sicuramente semplici. Un po' per un indirizzo di studi che magari non mi apparteneva, un po' il fatto per il bullismo che io stessa ho subito per via appunto delle mie difficoltà fisiche, un po' per la persona stravagante che ero. E diciamo che se tornassi indietro non sono anni che vorrei rivivere. Però non ho rimpianti, nel senso che alcune sicuramente delle amicizie più importanti poi sono nate da lì e continuano, insomma.
Ci parlavi del fatto che in adolescenza hai comunque subito del bullismo, questa cosa era ricollegata in particolare a quello che dicevi, la tua disabilità? Cioè, hai ricevuto del bullismo per questo motivo?
Sì, perché comunque ero sicuramente magari diversa per quanto riguarda il mio modo di muovermi e poi magari anche per alcune volte il mio modo di parlare, di esprimermi. E poi magari perché mi hanno considerato il fatto che io i professori potevano avvantaggiarmi per questa cosa mettendomi dei voti più alti o perché magari quando le cose non andavano io le dicevo, non stavo zitta e forse proprio il mio essere un animo ribelle è cominciato anche da lì. E poi diciamo che io forse non l'avevo detto all'inizio, sono anche una persona che fa parte della comunità LGBT, per cui a 14 anni, nella fine degli anni 90, quando l'educazione sessuale passava attraverso il cioè, e a scuola non c'era internet, a scuola non si parlava di sessualità o così, ti sentivi ancora la persona diversa nel tuo essere diverso, per cui cercavi di, in qualche modo, di adeguarti alla massa, però alla fine veniva fuori una pozzaglia di cose perché non eri tu e non eri neanche quello che era quello il modo di comportarti o di vestire di quello che erano le tue compagne di scuola, insomma.
Ci hai fatto una contestualizzazione molto chiara e vorrei passare un attimo la palla ad Anna che proprio riguardo a questo, al di là degli anni 90 che tutti noi abbiamo vissuto, sicuramente alcune cose sono migliorate, ma altre rimangono. Altre rimangono, cioè per esempio quel dito puntato verso un capro espiatorio piuttosto che verso una persona che non è esattamente identica a tutti gli altri, soprattutto all'interno del gruppo dei pari, quando parliamo di ragazzi molto giovani, preadolescenti, adolescenti, anche prima.
Preadolescenti e adolescenti, sì. Oddio, a dir la verità, sto vedendo anche molto bullismo adulto, se devo essere proprio sincera, eh. Quindi diciamo che i bulli giovani hanno dei buoni insegnanti adulti. Sì, purtroppo questa è una cosa che rimane, permane, cambiano le forme, perché adesso ci sono nuovi metodi di bullizzare. E parlo appunto del cyberbullismo, questo non toglie che comunque continuano anche ad esserci numerosi segnalazioni rispetto a forme di bullismo fin dalle elementari, la fine delle elementari. Allora, a volte si chiede il perché, no? Perché vieni preso in giro, perché vieni bullizzato. In realtà noi, la nostra mente cerca delle spiegazioni, ma non c'è un perché. Perché un motivo, se si vuole colpire qualcuno, lo si trova. Che questa persona abbia gli occhiali, abbia una disabilità, abbia un orientamento sessuale diverso, abbia un colore della pelle diverso. Il punto, credo, importante è che partiamo tutti sempre da un insegnamento, cioè che siamo tutti uguali. E non è la realtà. Non è vero che siamo tutti uguali, è vero che siamo tutti diversi. E se non partiamo da questa cosa qui, facciamo fatica a lavorare anche su queste forme di accanimento, di bullismo.
E quindi lanci anche un assist importante perché vorremmo parlare di linguaggio inclusivo. Quanto conta la tipologia di linguaggio che noi utilizziamo proprio anche nell'evitare queste forme di discriminazione?
La parola è fondamentale, la parola crea la sostanza. Le parole che utilizziamo sono importantissime ed è importantissimo utilizzarle, saperle utilizzare nella maniera corretta. A breve inizieremo una collaborazione per lavorare nelle scuole in quarta e quinta proprio per la prevenzione del bullismo con l'associazione DAFNE. E questa cosa qui partirà proprio dalle parole che vengono chiamate le parole gentili e le parole invece che fanno male. Le parole definiscono. È fondamentale partire dalla correttezza linguistica.
Qual è il tuo punto di vista, Elisa? rispetto al tema del linguaggio inclusivo?
Guarda, io sono perfettamente d'accordo su quello che è appena stato detto appunto da Anna, perché a me viene in mente ad esempio una persona con disabilità, qual è il modo corretto di chiamarla? Perché negli anni da handicappato a disabile a tanti epiteti che non sono neanche dicibili. E per cui anche proprio partire da definire che una persona il termine corretto è persona con disabilità, perché l'essere persona viene prima di tutto. E il termine disabilità, con disabilità, è un accessorio che viene successivamente, nel senso che io, Elisa, mi sento prima una persona e poi successivamente c'è la mia disabilità. E che non vuol dire che non ci sia, che sia come... ho errato il termine accessorio, ma mi sento di essere una persona che ha all'interno questa cosa, però prima di tutto ci sono io. E come all'interno del mondo LGBT sono importanti i termini corretti, è importante ad esempio l'utilizzo della schwa, l'utilizzo sì, dei termini appunto corretti, lo è anche per le persone con disabilità, per cui su questo sono pienamente d'accordo con Anna.
E dal tuo punto di vista, questo linguaggio inclusivo è la base di partenza per che cosa?
Per il riconoscimento della persona. Perché io penso che comunque, vabbè, rispetto qualche anno fa si è lavorato tanto sulla parte dell'inclusività delle persone disabili. Però c'è ancora tanto da fare, specialmente sul linguaggio, anche perché se noi pensiamo ad oggi poi si è fatto forse una cosa che è il versante opposto, ossia si è passati al rendere la persona disabile un eroe. Mm-hmm. Per cui questa cosa non è... Si è passati all'essere appunto la cosa opposta, per cui da passare dal poverino a passare all'eroe, a dire ah ma guarda se ce l'ha fatta lui ce la posso fare anch'io. A me viene in mente, non so, gli atleti paralimpici. Per cui c'è anche tutta questa fetta di cose che si porta a far diventare una persona disabile un eroe.
Quindi tu dici non si vuole né la commiserazione né la romanticizzazione, si dovrebbe ricercare attraverso un linguaggio inclusivo un equilibrio, no? L'equilibrio del riconoscere che di fronte a noi abbiamo una persona. Riguardo a questo, prima microfoni spenti, Elisa, parlavamo anche le domande, no, che vengono poste. Quindi mi facevi un esempio molto simpatico, ti va di ripeterlo?
Sì, parlavo appunto del classico pranzo di Natale, che allora penso che la maggior parte delle persone LGBT che non ha fatto coming out ha l'ansia del pranzo di Natale, perché hanno sempre sulle spalle il groppone c'è la zia che mi chiederà del fidanzatino, la nonna che mi chiederà quando ti sposi, e invece a me forse non è mai capitato, ma non perché non avessi parenti che non vogliono indagare sulla mia vita. Ma semplicemente le domande venivano poste su quanto ti manca alla fine dell'università? Hai trovato un lavoretto? Ecco,
un lavoretto, non un lavoro. Un
lavoretto per anni. Io, vabbè,
questo ero, no? È una parola.
Ero da persona precaria, hai trovato un lavoretto. Cioè, io non ho niente da dire contro i lavoretti, però io penso il lavoretto è quando fai l'università, fai qualcosa nel fine settimana per renderti indipendente, però dopo un percorso di studi sentirti dire che hai trovato un lavoretto è proprio anche lì a livello di linguaggio sicuramente una rendere minore la persona con disabilità. Comunque tornando al coming out, quindi a me veniva chiesto se avevo finito gli studi se avevo trovato un lavoretto. Io tranquilla perché ho detto, boh, tanto a me e il fidanzato non lo chiederanno mai.
Ma
perché, perché appunto non si pensa che una persona con disabilità tante volte possa avere una vita sessuale.
Prima hai utilizzato un termine.
Sì.
Ho capito bene.
Il sesso degli angeli.
Che i disabili fanno il sesso o sono, non ho capito se
hanno
fanno,
il sesso degli angeli.
Hanno il sesso degli angeli, che per dirti per me è una cosa nuova. Cosa si intende con questa metafora?
Allora, guarda, mi viene su questo, c'è una influencer, blogger che amo tantissimo, che si chiama Marina Quollo, che ha scritto un libro che si chiama A Disabilandia si tromba. E di cui parla proprio di questo, ossia di come le persone pensano che le persone con disabilità non abbiano degli istinti, non abbiano una capacità affettiva, non abbiano dei desideri sessuali. Se si pensa ad esempio su questo, che in Italia non c'è ancora una legge che permetta l'assistenza sessuale alle persone con disabilità, è una cosa che nel 2020 trovo ancora scandalosa.
È una cosa tra le tante su cui bisogna ancora lavorarci un sacco.
Per cui sì, una cosa sicuramente che bisognerebbe cambiare nella mentalità è appunto che anche le persone con disabilità possono avere dei desideri e delle aspettative, delle voglie di vivere la propria affettività come tutta la popolazione umana e mondiale, insomma.
Riguardo a questo mi viene da fare un pensiero, no? Che abbiamo sempre parlato di aspettative, alcune volte dei genitori verso i figli, aspettative del gruppo sociale verso appunto un amico, verso comunque un'altra persona, aspettative, anche in questo caso, cara Anna, ci sono delle aspettative.
Sì, delle cose che si danno per scontate forse, no? Più che delle aspettative. Questa della sessualità per le persone con disabilità è un tema enorme, è un tema che emerge molto spesso anche nella mia pratica clinica con persone con disabilità. È uno dei primi temi che portano, sia parliamo di disabilità dalla nascita, sia disabilità acquisite, sia malattie degenerative, ed è un tema di cui si parla veramente troppo poco, e invece è importantissimo. Con un'associazione del territorio bellunese stiamo cercando di sensibilizzare anche da questo punto di vista, perché torniamo un po' al discorso anche delle tematiche LGBT. Nelle province, se già c'è poco si può dire nelle grandi città, figuriamoci nelle province, e quindi portare questo tipo di tematiche si aprono i vasi di Pandora, no? Ma è un tema importantissimo. Le aspettative delle persone, effettivamente, quando si parla di sessualità, spesso c'è anche semplicemente persone che dicono: ma io non ci avevo mai pensato. E sarà meglio che ci cominciamo a pensare tutti quanti.
Direi che è un tema importante anche da portare all'interno proprio delle scuole, no? Quando si comincia a parlare di affettività e di sessualità, perché molto spesso viene raccontata una dinamica unidirezionale, ma in realtà le sfaccettature sono veramente, veramente tante, giusto?
Io coi bambini di quarta, quinta elementare, quando parliamo di sessualità, dico sempre che la sessualità è come una danza. E allora chiedo a loro: quante danze conoscete? Quanti tipi di danze conoscete? No? E allora cominciano a nominarmi no? Il folk, la samba, la classica, il rock, e la sessualità è uguale, non ce n'è una. Torniamo al discorso che siamo tutti diversi e anche la nostra sessualità ha mille sfumature, quanti siamo noi.
E che bisogna trovare un sistema di far entrare questo linguaggio nel nostro quotidiano.
Sì.
Cioè associare, no, Elisa, la parola disabile anche alla parola sesso, alla parola sessualità.
Assolutamente. Ma poi penso che sia proprio anche, come diceva prima Anna, il fatto anche di abitare in un piccolo territorio o comunque in provincia, tante volte non è semplice, perché già penso essere lesbica o essere gay o essere una persona LGBT nella provincia, magari anche semplicemente trovare una sera per uscire con una persona, non è mai semplice. Poi se nel caso anche, non so, mi vengono in mente le app di dating, lì è ancora più difficile, perché non puoi, magari non vuoi spiegare delle cose attraverso un'app, o magari anche trovare un primo appuntamento dove andiamo, e allora devi cercare magari di posti che siano non abbiano barriere architettoniche, che non... A me personalmente è capitato di andare in un posto dove aveva ad esempio il bagno che non era accessibile ad un primo appuntamento, e essermi trovata in una situazione di dire: guarda, dobbiamo uscire, andare o andare a casa prima, o uscire, andare in un altro locale, perché il locale che era stato scelto dalla persona ad esempio non aveva il bagno accessibile. Che sono cose che non ci pensi a un primo appuntamento. Però nel mio caso, come nel caso di tante altre persone, invece, cioè, oltre a pensare a come truccarti, come vestirti, come tu, devi pensare a trovare anche il locale che non abbia le barriere architettoniche.
Quindi oltre al tema delle barriere, diciamo, culturali, c'è anche poi tutto questo tema delle barriere fisiche ed effettive, no? Che si incontrano in questo cammino.
Che, scusami Alessia, che sono collegate, perché se noi avessimo un pensiero più inclusivo, il problema delle barriere architettoniche non si porrebbe, perché cominceremo a costruire pensando a tutti, invece questa cosa ancora
non avviene.
Cioè dobbiamo pensare sempre a degli adeguamenti. Ah sì, sempre, perché non ci avevo pensato, ma all'interno delle scuole, all'interno degli ospedali, cioè non stiamo parlando di luoghi, no, impervi, anche cose che dovrebbero essere scontate, che debbano essere accessibili a tutti.
O anche proprio la semplice cultura, secondo me, dovrebbe cambiare. Se tu trovi un parcheggio vuoto e vedi che c'è che c'è segnato nel parcheggio che è un parcheggio per disabili, anche se sono 2 minuti, tu non ti metti lì con le 4 frecce ad aspettare, no, tu quel parcheggio lo lasci libero.
Invece, non so voi, ma io sto pensando che non viviamo affatto in una società inclusiva, vero?
Non ancora,
che c'è tanto lavoro da fare, e piano piano speriamo di muovere qualcosa. Grazie mille Elisa per il tuo intervento, grazie per esserti collegata con noi, grazie anche ad Anna per essere stata
grazie
con
a
noi.
Voi.
E a tutti i nostri ascoltatori, noi ci risentiamo su Voci Ribelli alla prossima puntata. Ti è piaciuta questa puntata? Lasciaci un like, un commento, una tua riflessione, e se hai piacere condividi con i tuoi amici questo podcast. Se anche tu sei una voce ribelle e hai una storia da raccontare senza filtri, noi ti aspettiamo. Scrivici all'indirizzo info@associazionedaphne.it. Ci ritroviamo al prossimo episodio con un altro interessante tema tutto da ascoltare.